Stamattina ho aperto Instagram e ho trovato questa notizia, breaking news, che Jamila Woods ha cancellato proprio poche ore fa il suo tour europeo che prevedeva 6 date: Londra, Amsterdam, Bruxelles, Parigi, Berlino, Copenaghen. Dicendo che è fondamentalmente per motivi economici, ricordando un po' quello che aveva fatto Little Sims qualche anno fa per il suo tour americano, e lei è stata ancora, Jamila Woods, ancora più perentoria nel dire che anche se avessero fatto sold out in tutte le date, non sarebbe stato finanziariamente sostenibile. E sarebbe interessante saperne un po' di più. O lei menziona nel post su Instagram i noleggi di attrezzatura, costi di alberghi e trasporti. Sarebbe interessante davvero capirne un pochino di più, ma già, insomma, è una notizia abbastanza grossa che penso verrà rilanciata poi anche da giornali e riviste. Magari ne riparleremo settimana prossima se si scopre qualcosa di più. Questa è anche una puntata di Friday che proviamo a fare un pochino più a braccio, e c'è qui Andrea con me che mi dà una mano in questa
Eccomi,
chiacchierata.
ciao.
E passo subito a un artista che ti è molto caro, che è James Blake, che era il tuo disco dell'anno scorso, perché parlando di sostenibilità economica,
Che ha
di tour
combinato
e
il James?
musica, James Blake, no, spiegamelo tu, che ha proposto una nuova
Ma
piattaforma. No, in
sì.
realtà, prima si era lamentato, aveva fatto una serie di tweet, tu che segui Twitter, in cui si era lamentato anche lui della insostenibilità della situazione.
Sì, allora, beh, quelle sono polemiche o comunque discussioni non particolarmente recenti, ma si sa che lo streaming pone un problema a tanti artisti, a far scoprire anche artisti nuovi, eccetera, che non se ne esce, insomma, non si fanno soldi con gli streaming, eccetera, questo si sa. E delle soluzioni alternative se ne stanno cercando un po' ovunque. E poi c'era appunto questa uscita di James Blake su un modello che per me non è nuovissimo come cosa, perché sembra un po' un Patreon, se vuoi, no?
Sì, alla fine, ecco, a me ha un po' colpito, insomma,
Infatti.
sei troppo fan di James Blake, però nel senso lui prima ha fatto questa polemica e tutti bravo e così, e poi dopo tutti, quando aveva l'attenzione del pubblico, ha detto: "Ah, by the way, ho lanciato questa nuova cosa che si chiama
Sì.
Vault, se mi pagate 5 dollari al mese".
Esattamente. Sì, infatti, appunto, spieghiamola, è una subscription, quindi un abbonamento, se vuoi, diretto quindi il discorso di avere nessun intermediario, fondamentalmente, anche se ci sarà la piattaforma Vault che ci guadagna qualcosa, immagino, quindi con una subscription, un abbonamento di 5 dollari al mese.
5 dollari al mese per avere delle tracce non pubblicate precedentemente. E peraltro,
Esatto.
ieri ho ascoltato il solito
Hai
podcast The
pagato
Price.
5 dollari?
No, non ho ancora pagato, non penso che li pagherò. Ascoltavo ieri sul podcast The Price of Music, che ultimamente sto ascoltando spesso, che parlavano di questa cosa e dicevano che anche il nome Vault dà un po' l'idea quasi di cose tirate fuori dai cassetti, dagli armadi, no? E che quindi diventi magari poi un incentivo per gli artisti di andare a scavare nelle cose non rilasciate, ma che magari c'era anche un motivo se non erano state pubblicate, come dire.
Ah, sì, no, ma infatti è un po' la battuta che ti facevo io, se ti ricordi quando ti ho detto con 5 dollari al mese lui ti condivide una cartella su Dropbox
Esatto,
diciamo,
esatto.
di canzoni abbozzate, un po' così, che non sono finite nei dischi, ma vabbè, siamo un po' cattivi forse.
Sì, vai, comunque non, diciamo che tutti quelli che ho sentito commentare questa notizia hanno dato atto almeno a James Blake di averci messo la faccia, dopo essersi lamentato, anche aver proposto una soluzione. Anche se, di nuovo, tutti quelli che hanno commentato mi sembrano anche d'accordo sul fatto che questa non sia una soluzione, quindi
Ma no, per
grazie.
niente, perché se ci pensi, James Blake ha comunque una fanbase abbastanza. Ma tu ti immagini, non c'è un gruppo emergente che fa una
No,
cosa del
infatti
genere?
potrebbe magari funzionare per James Blake per
Esatto.
arrotondare un pochino, ma non sembra una soluzione al problema come lui l'ha presentata. Sul Guardian è uscito un articolo che riassumeva abbastanza la cosa, sempre anche in modo critico, che si intitola il modello subscription di James Blake è una fantasia che svantaggia sia i fan che i musicisti. Però devo dire che poi in fondo in calce all'articolo ho scoperto che l'articolo ha firmato Tom Veck, che il Guardian giustamente, come dire, scrive in calce all'articolo, cofondatore di Super Collector, una piattaforma che permette agli artisti di vendere con musica con la blockchain. E peraltro Veck ha un nuovo singolo appena pubblicato, che quindi forse
Dici che
volevo,
c'è un conflitto di
però, ma
interessi,
giusto un
ok.
filino. Però devo dire che l'articolo in sé non era male, e ne ho sottolineato giusto due frasi. Che ricordano appunto, ricorda Tom Veck nell'articolo che James Blake era diventato virale con queste sue lamentele su quanto fossero unfair i pagamenti delle piattaforme tipo Spotify, e poi ha annunciato che partecipava al lancio di Vault, che è una piattaforma che esisteva insomma separatamente da James Blake, e che i vantaggi che lui cita sono che nessuno può decidere cosa lui pubblica, che quindi in teoria è una piattaforma diretta dall'artista al fan. E che avrà una chat, quindi siamo appunto nel 2024. La cosa vincente con cui convincere il pubblico è c'è una chat. E, che mi dici? Non so, se, a voler essere positivi, forse è invece magari una cosa su cui c'è una richiesta, cioè magari la gente può, tu pagheresti $5 per poter parlare su una chat con James Blake?
Ma forse noi non siamo nel target,
Ok, no,
diciamo,
se neanche io no,
però.
pensavo a te magari come fan.
No, no, ma a prescindere, ma no, non c'ho tempo per chattare con James
Giusto,
Blake.
però diciamo che la chat non è che mi sembra una cosa da Gen Z, cioè una
No,
chat
no,
era anzi una
infatti.
roba da boomer che usavamo
No,
noi.
infatti.
Va bene, e quindi a proposito di cose da boomer, andiamo a parlare dei dischi usciti, degli album usciti questa settimana, e lo facciamo dopo la sigla nella puntata numero 90 di Friday.
Il primo disco di cui si sta parlando, il primo disco della settimana di cui si sta parlando molto è il ritorno di un gruppo da boomer, forse, no, non lo so. È il disco dei Vampire Weekend, si chiama Only God Was Above Us, esce su Columbia ed è il loro quinto disco, mi pare. Tu l'hai ascoltato più di
Quinto,
me,
sì,
meglio
ma l'ho
di me?
ascoltato una
Che ci
volta
dici?
ieri
Ah, ok.
e non è male, diciamo che è un classico disco Vampire Weekend, forse più che da boomer, proprio da piena Generation X, o forse addirittura quasi millennial, visto che insomma il loro picco di successo è stato fine anni 2000. E cosa volevo dire? Che la cosa che ho cercato in varie recensioni, ma non trovo più, sono sicuro di averla letta se non l'ho sognato, è che qualcuno ha scritto da qualche parte, che purtroppo non trovo, che è un disco per fan dei Vampire Weekend, cioè un po' quello che è
Quello che ci si aspetta.
fanservice, quello che un fan Vampire Weekend vuole dal ritorno dei Vampire Weekend, si era già sentito un po' dai singoli che erano belli, e il disco scorreva molto bene, cioè diciamo che è un buon disco dei Vampire Weekend, che però ha perso un po' quello smalto di novità che
Quel
poteva
piglio,
avere
sì.
a inizio 2000.
Ci sta.
E ai critici comunque è piaciuto, 5 stelle da Skinny, 9 su Paste, un bel Best New Music 8.6 su Pitchfork, e 4 stelle su NME, solo 7 su Line of Best Fit, che ultimamente hanno chiuso un po'
Tirato.
la... è stato tirato indietro un po' i voti, e anche trattamento Amanda Petrusic, che ha
Vabbè.
notato Marco che è tornata sul New Yorker, con un pezzo non lunghissimo in realtà, che però ripercorre bene la storia di questa band e come è arrivata a questo disco. Siccome appunto questa puntata la stiamo facendo il sabato mattina e non abbiamo avuto ancora tempo come al solito di fare grandi estratti, traduzioni così, per facilitarci la vita vi leggo quello che ne ha scritto su Rockall Giuseppe Fabris, dove il voto è 7, e anche lui ha ripercorso un po' la storia della band e ha scritto che questo album, prodotto sempre da Ariel Rechtscheid, che aveva prodotto credo il precedente, mostra, no scusami, perché il precedente era quello, e lo spiega proprio nella recensione, che Ezra Koenig aveva fatto da solo senza il resto della band, e invece però sì, prodotto da Ariel Rechtscheid, che adesso torna, ma torna stavolta anche tutto il resto della band, e dice Fabris in questa recensione che il disco mostra una band che ritorna sui suoi passi e invece di cercare nuove forme compositive torna a fare quello che ha sempre fatto bene ma con nuovi colori. Se dobbiamo trovare un difetto a questo disco è forse quello di non avere delle canzoni della potenza dei loro successi passati, che qui non lo so neanche, nel senso che secondo me alcune sono molto molto valide, ma tornando a leggere la recensione, i Vampire Weekend, dice Fabris, sono ormai una band che non ha bisogno di farsi conoscere ed è libera di potersi esprimere come preferisce. Only God Above Us si posiziona quasi come un capitolo extra della prima trilogia, quindi insomma saltando il quarto disco che era quello fatto senza la band, e mantenendo intatta la forza, quindi dei primi dischi, ma abbandonando la visione romantica del passato. Sul secondo disco invece sei tu l'esperto, anche se anche a me piacciono
Oh
molto i Mount Kimby, che ritornano su
sì.
Warp con The Sunset Violent.
Allora, questo è un disco che aspettavo da quando era stato annunciato. L'ho ascoltato anche ripetutamente ieri, anche oggi stamattina l'ho ripreso. Per me è un bel disco. Le recensioni non ce ne sono tantissime, però sono tutte con
Loro
voti
sono
alti.
proprio
Loro
bravi, non ho
sì.
ancora sentito il disco nuovo, però è da dire innanzitutto che sono diventati quattro passando dal duo, giusto?
Sì, l'avrei detto perché comunque è citato in tutte le recensioni. Comunque, abbiamo detto il titolo si chiama The Sunset Violent. Allora, prende 9 su Loud and Quiet, 8 su Paste, sull'Anna Best Fit. Non ho visto molti contenuti in italiano. Ma una cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare è che nessuno, in tutti i recensori, o forse solo in una delle recensioni che ho letto, nessuno cita il disco del 2022 che, anche se non è tecnicamente forse un disco dei Mount Kimby, è un disco di Don Maker e Kai Campos, quindi i due membri fondatori. Era un disco fatto, un doppio disco, in cui il primo disco era dell'uno e la seconda parte era dell'altro, quindi si erano divisi un po' i ruoli, si erano divisi anche, si sentiva moltissimo nelle due parti del disco, erano molto diverse.
Sì, ricordo, ne avevamo parlato anche su Friday, avevo
Sì.
raccontato questa cosa, stavo riguardando sui voti di quel disco del 2022, MK3.5 Die Cuts City Planning, che
Esatto.
erano stati abbastanza bassi, forse per questo tu l'hai
No,
risentito poi
no,
un disco.
vabbè. L'ho ascoltato, era volutamente più sperimentale, più concettuale, se vuoi. Invece qua ritornano con la loro formazione allargata, che diciamo è ufficialmente allargata adesso, quindi hanno preso, cioè, i collaboratori che sono collaboratori da anni, li hanno un po' messi
Sì,
nel
io li
loro
avevo
ruolo, quindi c'è.
visti dal vivo, mi pare 2019, e a
Esatto.
Torino, e credo che erano già in quattro, quindi probabilmente
Sì, sì,
erano gli
sì.
stessi che poi adesso
Mark
sono.
Pell alla batteria e Andrea Balanci-Behern, che è una francese messicana che li segue spesso, fa le voci, fa tastierine, eccetera. Tra l'altro, perché li apprezzo in particolare, perché consiglio a tutti quanti, ma ne parlavamo anche nella chat, eccetera, è un'elettronica molto suonata, cioè sì, ci sono campioni, ci sono sample, ci sono synth, eccetera, ma se li vedete dal vivo, io purtroppo non l'ho mai visto dal vivo, ho visto solo su YouTube, ma comunque sono in tour adesso, magari riesco, suonano, cioè fondamentalmente suonano. E la cosa più impressionante in questo disco è che ci sono molte, molte chitarre, quindi forse questo allargamento a quattro ha contribuito a farli suonare di più. Tra l'altro, una cosa che ora leggo magari qualche pezzo dalla recensione di Flood Magazine che spiega meglio, e che fa un bel excursus. Se dice: Don Maker e Kai Campos, nei primi anni della loro attività musicale come Mount Kimby, hanno offerto solo leggerissime indicazioni di dove la loro carriera li avrebbe poi condotti. Nei primi dischi li troviamo a nuotare controcorrente tra i generi dubstep e future garage, applicando una giocosità non convenzionale e un funk glitchy tra scenari di cadute di bassi perfettamente a tempo e adatti a party, alle feste. Erano spesso trasparenti sulle loro originali influenze fuori dai beatmakers e BPM, e in effetti ha molto senso, cita band come TV on the Radio, Yeah, eccetera. E poi dice: al loro nucleo, Mount Kimby creavano comunque musica dance idiosincratica e creata ad arte. A quel tempo erano un duo, adesso sono una vera e propria band. Si sono trasformati, diciamo, hanno completato la loro trasformazione, fanno un indie rock ipnotico simile a quello delle band che citavano nelle loro interviste. Il suono filtrato da synth analogici che apre il disco potrebbe farci pensare diversamente, ma questa cascata drammatica ed elettronica offre solo un breve prologo al suono di chitarre rock trasandate che prenderà il sopravvento. Il disco contiene due collaborazioni con Archie Marshall, cioè Cream Krul, che chi conosce Mount Kimby già sa che spesso è collaboratore, e spesso i pezzi con Cream Krul sono i migliori del disco. Anche in questo caso qua Flood dice sono degli highlights immediati del disco, perché la voce slacker e baritona offre delle sottili melodie che si adattano perfettamente all'approccio di oscuro dream pop della band. E poi in conclusione, sempre su Flood, non tutte le idee del disco sono una rivelazione, ma l'impressione generale è di una band che si gode la possibilità di un nuovo approccio, una nuova configurazione, rompendo le convenzioni e infrangendo le aspettative, e apparentemente divertendosi un mondo mentre lo fanno. Quindi, secondo me, La descrizione perfetta di questo disco, io l'ho messo già nella mia cartelletta di dischi dell'anno, vediamo se ci arriva.
Come terzo disco eravamo un po' indecisi, c'erano vari candidati e c'è questa Fabiana Palladino, che però non è italiana nonostante il nome, che si è presa un 5 stelle di Petridis sul Guardian e altre buone recensioni, un album of the week su Stereogam e che fa musica tipo dance anni 80 praticamente, se ho ben capito, ho sentito solo due pezzi e però
Sì.
niente, poi l'abbiamo bocciata. C'era una mozione Mace per il nuovo disco di Mace in Italia, di cui si è parlato già abbastanza, probabilmente si parlerà ancora nei prossimi giorni. Su Sentire Ascoltare ha preso uno streaming sito 6 e c'erano i Black Keys, che hanno parecchie recensioni internazionali e voti abbastanza alti, ma un po' per simpatia mia e un po' perché hanno lo stesso numero di 14 recensioni pari e 74 di media contro 71, vincono al photo finish la scelta per il terzo disco i carissimi Libertines, che tornano dopo mi pare 6 anni con un disco che si intitola All Quiet on the Eastern Esplanade ed esce per Universal EMI, quindi major ormai. E la cosa più notevole per me dei Libertines è che io avevo adorato tantissimo. Tu mi hai detto, Andrea, che non erano mai stati insomma, un tuo
No, non
pallino.
esattamente, no.
Io li avevo adorati con i primi dischi, qua parliamo di prima dei Vampire Weekend, quindi inizio 2000, proprio primi anni 2000.
Boomer, là ci sta il boomer.
Esatto, però no, per me è stata una band veramente formativa, diciamo, per un certo filone di musica brit. Secondo me i primi dischi erano bellissimi, erano anche dischi di una band fatta di eccessi, droga e rock and roll e che non proprio non ci avrei scommesso, ma neanche un pound nel 2002 che sarebbero arrivati a fare un altro disco, anche un buon disco tutto sommato nel 2024 e invece eccoci qua e un po' tutte le recensioni, peraltro voto medio appunto 74, 9 su Clash. 4 stelle su NME, 4 stelle di Independent, 4 stelle Rolling Stone, 3 stelle e mezzo di IY, e insomma qualcuna un po' più tiepida, però un po' tutti dicono che è un po' come per i Vampire Weekend in questo caso un ritorno al loro classico sound fatto bene, lo sanno ancora fare bene e forse qualcuno diceva, vediamo se lo ritrovo, che a un certo punto hanno deciso che era inutile continuare a cercare di rinnovarsi, ma semplicemente sanno una cosa, la sanno fare bene e continuano a farla. L'articolo che ho letto un po' di più è quello di Nick Riley su Rolling Stone UK, che è dove il disco appunto 4 stelle, e che dice nel sottotitolo che sono i classici Lib, ma da una prospettiva rinnovata di quattro persone di mezza età ormai. E dopodiché, fra l'altro, c'è Pete Doherty che appunto cita subito nella recensione. Beh, allora, la band sono ancora, anche lì è incredibile, i quattro membri originali. Ma la scrittura ha sempre girato attorno al duo dei due cantanti che si alternano al microfono, Pete Doherty e Carole Barrett. Su questa recensione di Rolling Stone, Nick Riley ricorda che Pete Doherty era una presenza fissa sui tabloid degli anni zero, ma che adesso ha trovato qualcosa di simile alla pace domestica, ritirandosi in Francia con sua moglie e suo figlio piccolo e abbandonando le droghe pesanti per, ci rivela Nick Riley, questo non lo sapevo, che la sua nuova droga sono i formaggi francesi costosi.
Io ho trovato effettivamente l'ho trovato Pitorti nei account che seguo di notizie in francese perché appunto fa un po' news che lui si è trasferito in
Sì. Da
Normandia e fa sta vita non so, da campagnola appunto.
campagnolo di mezza età, però poi
Sì.
torna. Hanno fondato questi
Anche quando
nuovi.
dici mezza età, perché credo che abbia la nostra età,
Probabilmente
comunque.
sì, probabilmente sì. Vediamo. Controlliamo. Facciamo un fact-checking al volo. Peter
Sì,
Doherty potrebbe
avrà.
essere dagli anni dell'80, vediamo se è vero. No, invece no, 79, dai, un
Ah,
anno di più.
ok. Allora è un vecchio.
Vabbè, in realtà, esatto. No, in realtà come dire, avevo preso il sottotitolo di Rolling Stone, che quindi cioè, probabilmente lo direbbe anche di noi, però proprio middle aged, quindi insomma, così sta scritto su Rolling Stone UK.
Accettiamo.
E ce lo pigliamo pure noi. E, cosa volevo dire? No, che oltre a questa cosa del formaggio, dice anche che in realtà hanno costruito questo loro studio con i soldi dei vari dischi che hanno fatto a Margate in Inghilterra, e che si chiama The Albion Rooms, e che è lo descrive il loro hotel e recording studio, che non so se è anche un hotel accessibile al pubblico o comunque insomma il loro posto dove passano anche del tempo. E hanno costruito questo nuovo disco e dice un po' poi la recensione che riporta appunto anche a livello sonoro molto sui loro primi dischi, sul loro stile più classico, sì, chitarra garage rock e l'ossessione ancora al concetto di Albion dell'Inghilterra, della vecchia Inghilterra, che qui però ha uno spin interessante, dice Nick Riley, nel pezzo Merry Old England, dove si affronta la crisi dei rifugiati e insomma, tematiche sociali che il gruppo non aveva mai toccato così da vicino.
La maturità
Maturità, e conclude
dei temi.
poi che non c'è nessuna reinvenzione, la reinvenzione della ruota, anzi, proprio scrive, da trovare in questo disco, ma che al contrario del precedente disco del 2015, quindi ben più di 9 anni fa, che si chiamava Anthems for Doomed Youth, ecco, questa era la cosa che citavo all'inizio, la diceva proprio Nick Riley, che sono adesso, al contrario del 2015, sono adesso consapevoli che non ha senso riparare qualcosa che funziona, e quindi semplicemente continuano a fare quello che sanno fare bene. E dice poi proprio nell'ultima frase della recensione su Rolling Stone, i Libertines hanno preso il DNA dei loro fasti di inizio 2000 e gli hanno iniettato una importante dose di sguardo moderno e di prospettiva personale. Ma la cosa più importante è che it's really fun, insomma, è molto piacevole da ascoltare e che l'ultima frase della recensione, i fan storici avranno poco di cui lamentarsi.
E questi erano i dischi della settimana. Adesso ti lascio, io devo scappare e tu finirai con i singoli il resto della puntata, come
Va
sempre.
bene, va bene. Grazie mille Andrea e vado avanti io con i
Ciao.
singoli. Ciao.
Ciao a tutti.
Come 3 singoli della settimana abbiamo scelto innanzitutto i primi due mostrano di nuovo la nostra età, ma insomma parlano anche di altri artisti che sono invecchiati molto molto bene, perché partiamo con Pedro de Lion, che è il nome d'arte di David Bazan. Classe 1976, residente a Seattle e rappresentante di alto livello di quella scena del Pacific Northwest di inizio anni 2000, che torna con un nuovo disco che si intitola Santa Cruz, che uscirà il 7 giugno su Polyvinyl, e ha pubblicato il primo singolo Modesto, che è proprio una bella perla di quell'indie rock proprio degli anni zero, diciamo. E invece, cambiando un po' genere, ma rimanendo su periodi abbastanza simili, tornano anche i Dirty Three, che in realtà, vabbè, loro forse anche qualche anno prima, visto che il loro primo disco era del 1993, tornano con un nuovo album dopo 12 anni, anche se Stereogamma ricorda che sono stati comunque attivi in vari progetti e in vari modi, ma questo è il primo album a nome Dirty Three da 12 anni, si intitola Love Changes Everything, uscirà il 28 giugno per Drag City Bella Union, e sarà formato da 6 tracce, 6 lunghe tracce, intitolate come l'album, con in aggiunta un numero da 1 a 6, ed è uscita la prima, quindi Love Changes Everything 1, che su Stereogamma viene definita un Gracefully Tumultuous Post-Rock Stunner, che non provo neanche a tradurre, ma insomma, per gli amanti del post-rock anni 90 e 2000, questo direi che sarà un disco imperdibile. Ci spostiamo per il terzo singolo invece in territorio un pochino più contemporaneo, un pochino più millennial, con il ritorno dei London Grammar, che annunciano il loro quarto ormai disco per la band inglese, che viene definita da Chris DeVille su Stereogam la drammatica e stilosa indie pop band inglese. Ritorna con questo singolo che si intitola House e annuncia appunto il quarto disco intitolato The Greatest Love e che uscirà il 13 settembre su Ministry of Sound. Questo Questa settimana sono anche andato a sentire dal vivo Maria Chiara Argirò, l'artista italiana di stanza a Londra da ormai molti anni, che sta per pubblicare il suo nuovo disco Closer, che uscirà il 26 aprile. Ha fatto questo piccolo tour in Italia di poche date e sono andato a quella di Milano, che mi è piaciuta molto innanzitutto, e non sapevo bene cosa aspettarmi dal live, ed era un live in power trio ma formato elettronico, visto che c'era lei con tastiere sintetizzatori, accompagnata da un batterista con una batteria acustica e vari pad, e un trombettista che anche giocava un po' con tastiere e campionatori vari, e per un risultato che forse potrebbe ricordare un po' proprio quell'elettronica suonata di cui parlavamo per i live dei Mount Kimby. Ecco, forse non siamo così distanti come tipo di live, ma ha ricordato anche un po' l'approccio live di Apparat, che avevo visto dal vivo un po' di anni fa. Comunque, concerto molto godibile e i pezzi nuovi mi sono piaciuti, e dopo il concerto sono anche riuscito a fare qualche domanda a Maria Chiara, che adesso vi facciamo sentire le sue risposte, e sono partito proprio dal chiederle com'è essere una italiana all'estero, un cervello in fuga della musica.
Ma del vero non penso molto a tutte queste etichette UK, Italia, non Italia, perché creerebbe un po' un blocco dal punto di vista creativo, perché magari, non lo so, mi verrebbe da scrivere musica con più tradizioni, radici, un po' più italiane, oppure, oddio, devo seguire il filone del UK Garage. Non, ovviamente vivendo a Londra sono molto più influenzata dalla musica che viene da Londra, da UK. Io dico sempre UK perché la musica inglese non è limitata ovviamente soltanto a Londra. C'è una scena incredibile a Glasgow, c'è una scena super interessante a Manchester, quindi insomma.
Poi gli ho chiesto che effetto le fa suonare in Italia davanti a un pubblico italiano.
Beh, è estremamente emozionante e anche difficile, devo dire, perché non so quanto si è esposti in Italia ad un certo tipo di musica, non lo posso sapere, e questa cosa ovviamente è interessante per me, è un challenge interessante, non so cosa aspettarmi, e questo è anche il bello, no? Un po' una sfida da una
Certo.
parte, suonare in Italia.
Poi gli ho chiesto anche la domanda scabrosa ma inevitabile per noi di Friday su come sia l'aspetto economico di questo tour, se riesce ad andare in pari con i tour e quali sono le differenze anche qui da suonare dal vivo in Italia rispetto a farlo nel Regno Unito.
Si fa fatica, bisogna oggi, diciamo, il musicista non è più soltanto ah, ok, scrivo musica and that's it. Devi fare tantissime cose. Io faccio tantissime cose anche on side of, diciamo, questo progetto, altrimenti sarebbe molto difficile, molto difficile. Però non è impossibile, c'è sicuramente una gratificazione più diretta in UK. Io questa cosa l'ho sempre trovata molto, mi sono sentita sempre un po' più appagata.
E infine le ho chiesto di consigliarci il suo album da Isola Deserta e invece un album più recente che le è piaciuto negli ultimi mesi.
Sì, mi viene in mente adesso In a Silent Way, disco da Isola Deserta, non so perché. Miles, più che altro il brano. Un disco recente, te lo dico subito. Homeshake, City Wallet, è un po' grunge, è un po' lo-fi, chitarre, tutto quello che non faccio io, ed è abbastanza refreshing, no? Ascoltare anche cose completamente diverse, ed è un grandissimo, grandissimo produttore, grandissimo compositore e songwriter.
Grazie mille a Maria Chiara Argirò per la sua disponibilità per questa mini intervista e siamo contenti di essere tornati a fare queste mini interviste che mancavano un po' di tempo su Friday, speriamo di farne altre nei prossimi mesi. Intanto siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie mille per averci ascoltato anche questa settimana. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Firrencelli, che avete sentito pochi minuti fa, e Marco Firrencelli, che come sempre lavora nell'ombra, ma c'è e prima o poi lo porteremo anche ai microfoni di questo podcast. E la sigla è come sempre di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it. Grazie e a presto!